incredibili, è andato sulla Luna, è andato su Marte, è andato a Cavalcione, ha mandato qualche cosa che va a Cavalcioni di una cometa. Ma possibile che nessuno è riuscito a creare qualche cosa che accumula il caldo, l'estate, per darcela all'inverno? Sarebbe interessante, un buon accumulatore di caldo da usare in inverno. Va bene. Per chi ha portato la Bibbia con sé, spero siano molti, apriamo sempre il nostro Evangelo di Luca, al capitolo 4. Evangelo di Luca, capitolo 4. Gesù nella potenza dello Spirito se ne tornò in Galilea e la sua fama si sparse per tutta la regione e insegnava nelle loro sinagoghe, glorificato da tutti. Glorificato da tutti. Quindi questa nota di Luca mi sembra importante. Però noi sappiamo e vediamo subito dopo nell'episodio che succede, questo tutti non è proprio tutti, tutti è soltanto una parte, forse una grossa parte, perché c'è sempre quello zoccolo duro che in qualche modo ha voluto contrastare l'opera di Cristo fin dall'inizio. E infatti dal versetto 16 si apre ad un episodio importante. Di Gesù, della vita di Gesù, che Luca, vedete, c'è da fare una piccolissima riflessione. Nei versetti 14 e 15 che abbiamo detto, è detto che la sua fama si sparse, insegnava nelle sinagoghe, eccetera. In senso generico, non dice niente di quello che ha fatto. Perché Luca sceglie questo episodio che ricordo. L'episodio che fra poco leggeremo, ricordo che subito dopo la tentazione è il battesimo di Gesù. Quindi direi che è l'ingresso, l'atto iniziale della vita di Gesù. Ora c'è chiaramente una scelta, direi, didattica, redazionale nel Vangelo di Luca, di non scrivere niente di quello che è successo prima di questo episodio, mentre sottolineare con cura questo episodio. C'è una scelta didattica da parte di Luca, mi sembra evidente. Allora, leggiamo l'episodio dal versetto 16 al versetto 20, poi vedremo qualcos'altro. Allora, Gesù si recò a Nazareth, dove era stato allevato, e come era solito entrò in giorno di sabato nella sinagoga e si alzò per leggere. Gli fu dato il libro del profeta Isaia e aperto il libro trovò quel passo dove era scritto: lo spirito del Signore è sopra me, sopra di me, perché mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha inviato per annunciare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi, per proclamare l'anno accettevole del Signore. Letto il passo di Isaia, Gesù chiude, non così, il rotolo, non era il libro, chiude il rotolo e dice, versetto 20, poi chiuso il libro, che non è esatta la traduzione perché era il rotolo, chiuso il libro, resolo all'inserviente, si mise a sedere. E gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Provate a immaginare la scena, un po' di fantasia. Siamo nella sinagoga di Nazareth, è un'importante sinagoga. Gesù legge il passo, un passo famosissimo, un passo molto importante, un passo chiaramente messianico. E tutti quanti aspettavano che dicesse qualche cosa. Forse sia stato un momento di suspense anche. Un attimo di silenzio, no? Tutti, ed egli prese il libro e disse a loro, oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udito. Tutti si guardavano, ma che sta dicendo? Che il Messia è arrivato? Era un brano chiaramente messianico, quindi tutti hanno capito, dice, ma che cosa sta dicendo questo povero figlio di un falegname, che il Messia è arrivato? Tutti gli rendevano testimonianza, si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano, ma non è costui il figlio di Giuseppe? Ed egli disse loro, certo, voi mi citerete questo proverbio, eccetera, eccetera. Ma volevo fermarmi adesso fino al versetto 20, poi proseguiamo nella lettura. Nazareth è la sua città. Sappiamo che non è nato lì, è nato a Betlemme, qualche chilometro più in là, perché Nazareth è in Galilea e Betlemme è lì vicino a Gerusalemme, nella Giudea. Luca ci ricorda che è la città in cui Gesù è stato allevato ed è dove ha trascorso tutto il lungo periodo della sua vita oscura, di quello che non sappiamo quasi niente. Infatti, per questo motivo che fu chiamato il Nazareno. Infatti Matteo lo specifica quando dice, versetto 2, 20, 23, capitolo 2, versetto 23, venne ad abitare in una città detta Nazareth, quando è tornato dall'Egitto, bene? Detta Nazareth, affinché si adempisse quello che era stato detto dai profeti, che egli sarebbe stato chiamato Nazareno. Questo avvenne dopo il forzato esilio in Egitto, come dicevo. L'episodio raccontato da Luca getta luce su come si svolgeva l'incontro, il culto nella sinagoga. Sappiamo che la parola sinagoga dal greco sinagoghe significa assemblea. È il termine che definisce il luogo di culto della religione ebraica. La parola sinagoghe è la traduzione dell'ebraico Beit Knesset, casa di riunione. La sinagoga ha probabilmente avuto inizio come istituzione, proprio come istituzione religiosa, durante l'esilio babilonese, dopo la distruzione del primo tempio, ricordate. E in seguito questa usanza della sinagoga fu portata anche in Israele dagli ebrei quando sono tornati dall'esilio. Due sono le innovazioni importanti della sinagoga, e sono almeno una in particolare, forse tutte e due, ci riguardano da vicino perché la Chiesa ha preso a modello come struttura la sinagoga. Prima, i fedeli possono assistere al complesso dei riti svolto nel suo ambito, sapete che nel Tempio c'era proprio una divisione netta, un principio che poi le chiese cristiane adotteranno. Secondo, il culto non è più incentrato sui sacrifici, sul sacrificio come era nel Tempio, il centro era il sacrificio. Ora il culto è incentrato sullo studio della parola di Dio. L'insegnamento, perciò, assume il ruolo centrale nella sinagoga, diversamente dal culto, dal Tempio. Poi, dopo la distruzione del Tempio nell'anno 70, quando il Tempio non è stato più ricostruito, si sa che cercano di ricostruirlo, ma vediamo un po' cosa succede, la sinagoga assume un ruolo centrale della religiosità ebraica, un ruolo centrale con lo studio della Torah, della parola del Signore. Ed ecco che al centro della religione, della religiosità ebraica, non c'è più il sacrificio, ma c'è lo studio della parola. Qualche cosa che ci riguarda, qualche cosa che abbiamo fatto nostro. Allora, gli fu dato il libro, dice Luca. Nella sinagoga c'era l'usanza che le autorità religiose dessero agli altri uomini, diciamo così per usare una parola moderna, laici, la possibilità di leggere e di predicare. Qualche cosa che anche questo, in qualche modo, noi come Assemblea dei Fratelli almeno abbiamo ereditato. Il passo che è stato scelto da Gesù, chiaramente, ha uno scopo ben preciso. era lì che era, diciamo, deve entrare nella storia, deve entrare nel mondo degli uomini, e lo fa con questo biglietto da visita. Secondo Luca, ecco la scelta redazionale didattica di Luca, Gesù entra nella vita pubblica con questa parola, presentando se stesso come l'adempimento delle profezie. Ma andiamo avanti, dal versetto 21 che abbiamo già in parte letto, egli prese a dir loro, oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite. Tutti gli rendevano testimonianza, si meravigliavano della parola di grazia che usciva dalla sua bocca e dicevano, non è costui il figlio di Giuseppe? Ed egli disse loro, certo, voi mi citerete questo proverbio, medico cura te stesso, fa anche qui, nella tua patria, quello che abbiamo udito essere avvenuto in Capernaum. Ma egli disse, in verità vi dico che nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, vi dico in verità che ai giorni di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e vi fu grande carestia in tutto il paese, c'erano molte vedove in Israele, eppure a nessuna di esse... Nota polemica, l'avvertite la nota polemica? In questo discorso iniziale del suo ministero pubblico, a nessuna di esse, di vedove, di tantissime vedove di Israele, fu mandato Elia, ma fu mandato ad una vedova in Sarepta di Sidone. Al tempo del profeta Eliseo c'erano molti lebrosi in Israele, eppure nessuno di loro fu purificato, ma lo fu soltanto Naam, il Siro. Ricordo, Gesù si sta presentando, secondo la struttura didattica di Luca, Gesù si sta presentando al mondo. Gesù sta entrando nel suo ministero pubblico. Oggi si è adempiuta questa scrittura. L'ingresso di Gesù nella sfera pubblica non poteva essere più dirompente, più chiaro, indicando se stesso come l'adempimento delle profezie. E infatti le sue parole hanno subito l'effetto di creare una divisione tra coloro che credevano e coloro che non ci credevano. I primi lo osannavano e sono pronti a seguirlo, costi quel che costi. Gli altri lo odiavano e sono pronti a eliminarlo anche fisicamente. Gesù è partito sicuramente col piede giusto, senza compromessi, senza tentennamenti. E chi lo segue deve assumere questo suo atteggiamento. Non si può rimanere in campo neutro come cristiani, come non lo ha fatto Gesù, o con lui o contro di lui. Questa è una verità da ricordare in questo clima di buonismo religioso, in cui tutto è sfumato, in cui tutto perde i suoi contorni. Questo non significa certo ricreare un clima di intolleranza, troppo male l'intolleranza ha fatto nel passato e troppo male l'intolleranza religiosa sta facendo anche nel presente in certe parti della terra. Ma è da tenere presente. La bontà è diversa dal buonismo. Sapete in che cosa? Che cosa differenzia la bontà dal buonismo? La bontà tiene conto della verità, è unita ad essa, non relega la verità in un ruolo secondario. Il buonismo invece pone la verità in un ruolo piuttosto marginale, quasi secondario. La parola di Dio ci esorta chiaramente a non separare le due, la verità e l'amore. Infatti Paolo scrive, seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. La crescita verso la maturità, sia come individualmente, sia collettivamente come Chiesa, avviene muovendosi su questi due binari, perfettamente paralleli, la verità e l'amore. La verità senza l'amore sfocia nell'intolleranza. La verità senza l'amore sfocia nell'intolleranza, che può assumere anche connotati violenti. stato fatto nel passato. L'amore senza la verità, però, si allontana ben presto da ciò che Dio ha rivelato, da ciò che è la sua volontà, da ciò che è il suo pensiero. Gesù dice, parla della scrittura che si è adempiuta. E quella di profezia, della profezia di Isaia, come sappiamo, in cui si parla chiaramente del Messia. Ora, questo episodio è raccontato soltanto da Luca. Luca si discosta dagli altri due sinottici, proprio perché ci sono tanti episodi inediti, come abbiamo già detto, nel suo Vangelo. Ma, come dicevo, dobbiamo vedere questo episodio come suo biglietto da visita, così si presenta al mondo. Egli è il Messia e come tale deve essere accettato. Prendere o lasciare. Nel discorso di Gesù, avete notato, ci sono due proverbi. Sono due proverbi precedenti a lui, non li ha inventati lui. Va bene? Primo, medico, cura te stesso. Sappiamo più o meno che cosa significa. Prima di curare gli altri, cura te stesso. Prima di parlare agli altri, parla te stesso. Siamo d'accordo? Spero di sì. Ho detto tante volte che c'è un sano egoismo, nel senso che io devo pensare prima di tutto alla mia vita spirituale per poter dare qualcosa agli altri. Medico, cura te stesso. Il senso di questo proverbio è chiaro. Ciò che non è molto chiaro è l'applicazione in questo contesto. È probabile che i nazareni, gelosissimi di quello che Gesù aveva fatto a Capernaum, dice, va bene, oh senti, tu sei un nazareno, quindi cura te stesso, cura la tua patria, cura il tuo paese, cura noi prima degli altri. Questo mi sembra essere il senso. Il secondo proverbio invece segue la logica dell'episodio. Nazareth, come abbiamo già detto, era la sua patria, il suo paese, il paese che lo aveva visto crescere e diventare uomo, ma un paese che rifiutava ancora di credere in lui. Questo proverbio è poi diventato, come sappiamo, di uso comune, nemo profeta in patria sua, e indica la difficoltà di essere accettati nel proprio ambito. C'è la tendenza, infatti, credo in ogni gruppo, in ogni chiesa e forse anche nella chiesa di Assi, c'è la tendenza di riconoscere la grandezza delle persone estranee, che magari vediamo una o due volte, piuttosto di quella delle persone presenti. È una tendenza frequentissima, diffusissima. Al proverbio Gesù fa seguire un discorso che provocò l'ira degli ascoltatori. Dice, Dio si prende cura di chi non appartiene al suo popolo. La donna di Sarepta, Naaman. Perché Dio ha voluto guarire, ha voluto donare qualche cosa alla vedova di Sarepta e guarire Naaman? Non l'ha fatto con gli altri? Per gli ebrei, e questo chiaramente ha mandato su tutte le furie gli ascoltatori, era chiaro il suo discorso. Per gli ebrei Dio era il Dio degli ebrei. E i goim, gli stranieri, i non ebrei, non potevano essere al centro della sua attenzione. Non potevano. E infatti il versetto 28 a 30 si parla di una reazione violenta da parte loro. Udendo queste cose, tutti, ancora una volta tutti, avete notato? Quindi, miei cari, stiamo attenti quando leggiamo tutti a non prenderlo in senso letterale, perché tutti prima erano credenti, ora tutti sono contrari a Cristo. Facciamo attenzione a certe espressioni. Tutti si alzarono, furono pieni d'ira, la cosa le aveva fatta proprio arrabbiare, e cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città, per precipitarlo giù. Insomma, non è che ci pensavano, la violenza, l'intolleranza che sfocia nella violenza si è manifestata subito. Ma perché? Per quale motivo c'è questa dura reazione da parte loro? A tutti noi piace pensare, lo confesso, anche a me. A tutti noi piace pensarsi al centro dell'attenzione di qualcuno. Se poi questo qualcuno è Dio, l'interesse è ancora maggiore. Da sempre le varie religioni e le tante denominazioni cristiane hanno avuto questo desiderio. E noi e solo noi siamo i veri credenti, noi e solo noi siamo i figli di Dio, noi e solo noi siamo la pupilla del suo occhio, noi e solo noi siamo e dobbiamo essere oggetto della sua cura costante. Solo con noi Dio ha un rapporto speciale. Questo succede anche nel rapporto tra di noi, in particolare nell'ambito familiare. Per esempio, quando diciamo mia moglie, mio marito, questo mio è un aggettivo possessivo? Facciamo attenzione, lei è mia, mi appartiene. Ma sappiamo benissimo che questo con questo mio non si vuole indicare un aggettivo possessivo, ma una relazione particolare. Una relazione intima. Mio indica relazione, non possesso. Quando dico che la moglie è mia, non intendo che è qualcosa che mi appartiene. Sapevate? Marcella non mi appartiene. Ma neanch'io appartengo a lei. Non mi appartiene come una cosa che io posso usare, ma il mio indica, come dicevo, un rapporto particolare. La stessa cosa è il nostro rapporto con Dio, miei cari. Io sto sudando da matti, voi? Forse dovete parlare anche con più calma, o forse dovete mettere qualche cosa per il predicatore qui. Tecnici, fate qualche cosa. O se no... Allora, dicevo che la stessa cosa avviene con Dio. Signore, quando diciamo il Signore è il mio pastore, non è mio esclusivo possesso, ma è colui che si prende cura di me, è colui con il quale io ho un rapporto particolare. Se non consideriamo Dio o la verità uguale Dio, come nostro esclusivo proprietà, come colui che può prendersi cura solo di noi, allora ci arrabbieremo veramente quando qualcuno ci dice, guardate, che anche... Ma sapete chi era Naaman, il Siro? Sapete chi erano Sarepta, la vedova di Sarepta? Dei pagani. E Dio si prende cura di loro e non di noi. Vabbè, ad ognuno le sue riflessioni. Ma volevo concludere soffermandomi un attimo su questa parolina. Chiuso il libro, dice: oggi si è adempiuta questa scrittura. Oggi. Chi ha letto il titolo sa che voglio riflettere un attimo su questo. Oggi è una data importante. Oggi. Ogni oggi è una data importante. Oggi in questo caso non è solo un avverbio di tempo, ma ha valore enfatico. Sfogliando il Vangelo di Luca, mi sono messo lì. Non è che ho sfogliato il Vangelo di Luca, sappiamo benissimo che vai, cerchi la parola, il computer ti dà tutto. Allora, ho trovato diversi passi in Luca, e forse quello che lo usa di più, in cui l'oggi viene pronunciato in maniera enfatica. Oggi nella città di Davide è nato un Salvatore, che è Cristo, il Signore. Lo conosciamo, Luca 2,11. È l'enfatico annuncio della salvezza da parte degli angeli. Oggi è quel tempo stabilito dal Signore fin prima della creazione del mondo, quando giunse la pienezza dei tempi. Oggi è quel tempo. Poi, quando giunse in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: Zaccheo, scendi giù presto, perché oggi devo fermarmi in casa tua. Anche qui l'oggi, perché non sarebbe necessario pronunciarlo, no? Oggi scendi presto perché devo fermarmi a casa tua. L'oggi è enfatico. Anche in questo caso il termine sottolinea il desiderio di Gesù di comunione, una comunione che è frutto della salvezza. Infatti subito dopo dice: oggi la salvezza è entrata in questa casa. Nella sua, anche in questo caso come prima, nelle sue parole c'è sempre una vena polemica, la polemica di quella buona, quella polemica che cerca di stimolare l'ascolto, di stimolare la reazione. Quando dice che in questo, non so, trovate voi le parole per definire Zaccheo, come lo pensavano i suoi concittadini, un farabutto, un ladro. Oggi voglio avere comunione con te, oggi è entrata la salvezza in casa tua. Poco più avanti, nello stesso capitolo, troviamo queste parole. Quando fu vicino alla città, pianse su di essa dicendo: oh, se tu sapessi almeno oggi ciò che occorre per la tua pace. Gesù piange per Gerusalemme, sapendo ciò che succederà dopo poco tempo. Nelle sue parole c'è anche il dispiacere per l'ignoranza. Grazie, grazie, grazie. Ma un bicchiere di vino non era meglio? Magari un bianchetto fresco e dopo concludivo. Allora, dicevo, se tu sapessi almeno oggi quello che occorre per la tua pace. Gesù piange per Gerusalemme, sapendo quello che succederà da lì a poco, nel 70 sarà distrutta. Nelle sue parole c'è anche il dispiacere per l'ignoranza che questo popolo aveva, per quello che era necessario per la sua pace, per la sua vita. Sfogliando ancora il Vangelo, troviamo un altro passo, questo è l'ultimo, in cui appare il termine oggi, sempre con valore enfatico. Gesù disse a Pietro, proseguite voi, io ti dico che oggi, prima che ti dico che oggi il gallo non canterà, prima che tu mi abbia negato 3 volte di conoscermi. È il momento della tentazione. Oggi è il momento della tentazione. Oggi. Il giorno dopo dell'oggi, un altro oggi. Oggi è sempre il momento della tentazione e Gesù ci mette in guardia. Infatti Gesù mette in guardia Pietro: stai attento, la tentazione arriverà. Arriviamo alla conclusione. A Cogne, ho avuto il piacere di passare qualche giorno a Cogne, l'aria è decisamente diversa da questa. L'ultima notte che abbiamo dormito lì, abbiamo dormito con 2 coperte. Decisamente diversa da questa. Comunque a Cogne, questa bella cittadina della Val d'Aosta, c'è un negozio di vendita di scarpe, il cui proprietario ha avuto fare lo spiritoso, dandogli il titolo al negozio di scarpe, Scarpe Diem. Chiaramente riferendosi alla famosissima frase del motto latino Carpe Diem. Carpe diem, letteralmente, è qualcosa che deve farci riflettere, perché letteralmente ha il significato di cogliere il giorno, non l'attimo, diem è il giorno. Ma il senso è quello, il senso della frase, quello di rubare un giorno al tempo, ossia farlo nostro, non sprecarlo, usandolo appunto nel modo voluto dal Signore. Carpe, dal quale deriva il nostro carpire, afferrare con forza, strappare, quasi rubare. Questo è il senso della frase. Dobbiamo prendere il giorno di oggi, farlo nostro, rubarlo al tempo che scorre. E come scorre? E come scorre? Mamma mia, voi giovani non potete immaginare come corre il tempo, ma corre parecchio. E arrivi quasi a 70 anni, qualcun altro ci è arrivato prima di me, che dice, ma che cosa ho fatto? Dove sono andati a finire? Comunque, afferra il giorno, afferralo. Una bella canzone del primo CD di Stefano e Lidia è dedicata proprio a questo tema ed esprime con eleganza, con forza, quando dice per esempio il tempo è un ladro che ci deruba della nostra età. Nella scrittura troviamo l'invito di vivere questo giorno come se fosse l'ultimo. Allora faccio una domanda. Se tu avessi la certezza che questo è il tuo ultimo giorno di vita, che con il tramonto del sole finirà la tua vita, come spenderesti questo giorno? C'è da riflettere. Il senso proprio prendi, vivi questo giorno, fallo tuo, è un dono che Dio ti ha dato. Comunque sia, miei cari, anche se avessimo ancora milioni di giorni da vivere, dobbiamo considerarlo ogni giorno, dargli l'enfasi giusta, dobbiamo considerare il giorno come un bene prezioso da fare nostro, da spendere per Dio. Dio vi benedica. Amen.